se non sbaglio. Allora, posso cominciare?
Sì, certo.
Allora, buonasera a tutti gli amici di Mecri, vi ringrazio per essere presenti ad ascoltare quello che vi dirò. Spero di non annoiarvi troppo e comincio a entrare subito in argomento, anche perché ho timore di avere troppe cose da dire e di non riuscire a restare nei tempi previsti. Allora, prima cosa, dicevo, l'ho già scritto nella presentazione, esistono due teorie della relatività. La teoria della relatività speciale o ristretta, io preferisco chiamarla teoria della relatività ristretta, vedremo poi perché, e la teoria della relatività, generale. Einstein andava alla ricerca di una terza teoria della relatività, magari ne parleremo se ne avremo tempo domani, che però non riuscì mai, e neanche nessun altro dopo di lui riuscì mai a produrre. Cominciamo dalla teoria della relatività ristretta, dicevo. La teoria della relatività ristretta nasce ufficialmente, diciamo, il suo atto di nascita è il 1905. L'atto di nascita è un documento scritto che Einstein nel giugno, se non sbaglio, del 1905 inviò alla rivista Annalen der Physik. Mentre era impiegato come funzionario, come impiegatuccio all'ufficio dei brevetti di Berna, la rivista appunto Annale della Fisica, una rivista di Berna. Il titolo di questo documento, di questo saggio, è Zur Elektrodynamik bewegter Körper, che è tradotto in italiano elettrodinamica dei corpi in movimento. Ora già il titolo credo presenti qualche problema, ci ponga qualche domanda, perché io credo che molti abbiano sentito parlare della teoria della relatività e conoscano soprattutto gli esiti molto particolari che riguardano la cinematica, per esempio, con il fatto che la velocità della luce non è superabile, con il fatto che, per esempio, lo scorrere del tempo in diversi sistemi di riferimento è modificato dallo stato di moto dell'uno rispetto all'altro, e così via. Quindi il riferimento nel titolo alla elettrodinamica sembra qualcosa di piuttosto strano. Vedremo che invece nel discorso sull'elettrodinamica, che noi non svilupperemo perché è molto complesso, lo sviluppa Einstein, ma è proprio il discorso riguardante l'elettrodinamica che in qualche modo porta a modificare le leggi della meccanica e della cinematica e della dinamica. Allora, cominciamo da porci questo problema: come si giunge alla formulazione della teoria della relatività ristretta? Da secoli esisteva una concezione della meccanica, per esempio della cinematica, nettamente relativistica, che si fa risalire ai lavori di Galileo e di Newton. In sostanza, la meccanica era ben formulata e ben strutturata in base a questi principi, e la relatività galileiana, o se vogliamo newtoniana galileiana, rendeva indistinguibile un sistema di riferimento inerziale da un altro. Dovremmo dire che cosa si intende per sistema di riferimento inerziale. Vedremo tra l'altro che anche la definizione ha in fondo il difetto di avere una circolarità, ma adesso non ci interessa questo aspetto. Il problema era questo: non si può distinguere un corpo in movimento rispetto a un corpo presunto in quiete assoluta, perché il loro stato è puramente relativo. Il corpo A si può ritenere fermo e il corpo B in movimento, o viceversa, e non cambia nulla nelle leggi della meccanica. Però che cosa accade? Accade che successivamente a queste formulazioni vengono scoperti fenomeni fisici di diversa natura. E parlo cioè dei fenomeni fisici legati all'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo comporta una serie di studi, di sviluppi successivi che giunge all'Ottocento, al XIX secolo, con dei risultati anche molto interessanti. Tutte le leggi dell'elettromagnetismo vengono compendiate da quattro equazioni che sono le cosiddette equazioni di Maxwell. Nelle equazioni di Maxwell si descrive il comportamento di tutti i fenomeni elettromagnetici, nessuno escluso. Ecco, io vorrei presentarvi queste equazioni di Maxwell, le ho messe in tre figure differenti per farvi vedere semplicemente come sono abbastanza eleganti e semplici. Ecco, se Florinda può mandare la figura numero 2. Devo minimizzarmi?
No.
Eccola. Benissimo. Allora, io non sto a spiegarvi che cosa significa tutto questo, però vedete che sostanzialmente con E si intende il vettore campo elettrico e con H il vettore campo magnetico. Ora, tutti i fenomeni che coinvolgono campi elettrici e magnetici sono perfettamente descritti da queste tre leggi. Quelle parole che precedono E ed H, rotore e divergenza, rappresentano degli operatori differenziali, di cui non vi sto a spiegare diciamo l'intimo significato, ma ne parlo un attimo soltanto dopo. Adesso vorrei vedere, magari anche in rapida successione, se possibile, le figure 3 e 4. Ecco, la figura 3 mostra le stesse equazioni di Maxwell in forma integrale. Non dicono niente questo di diverso da quelle che abbiamo visto prima. Qui è specificato anche a quali fenomeni particolari si riferiscono. Se vediamo la numero 3, questa è la 5, credo.
Un istante solo, arrivo. Non mi dà più i numeri. E vabbè, la 7.
No.
Un istante solo, Egidio, devo soltanto ritrovare i numerini. Mi stai chiedendo la 4. Ok, ci sono, arrivo subito.
Eccola, benissimo, questa somiglia alla prima che abbiamo visto, la 2, semplicemente queste sono le equazioni di Maxwell per il vuoto, quindi non sono presenti per esempio cariche elettriche, lo si vede qui nella prima dove la divergenza di E è uguale a 0. Vedete che queste equazioni in realtà sono piuttosto semplici. Magari è difficile capire cosa vogliono dire questi operatori differenziali, però sono piuttosto semplici. Perché ve le ho mostrate? Perché queste equazioni nella loro semplicità, si può anche dire eleganza, dicevo, descrivono questi fenomeni elettromagnetici e poi hanno una particolarità che vedremo se si considerano due sistemi di riferimento in movimento l'uno rispetto all'altro e si considera la relatività galileiana, newtoniana-galileiana, accade che passando da un sistema di riferimento all'altro, mentre le leggi della meccanica restano valide, le leggi dell'elettrodinamismo, dell'elettromagnetismo descritte dalle equazioni di Maxwell invece cambiano, diventano estremamente complesse, ma soprattutto non sono più le stesse, cambiano da un sistema di riferimento all'altro. Questo mette in crisi il cosiddetto principio di relatività, perché allora la relatività non riguarderà più tutti i fenomeni fisici, vale ancora per la meccanica, però non vale più per l'elettromagnetismo. A questo punto guardiamo un momento la figura 5. La figura 5 è molto interessante perché è una figura che mostra come la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, quella che è indicata con C, è ricavabile direttamente da parametri elettrici e magnetici. L'espressione epsilon con 0 e mu con 0 rappresentano la costante dielettrica del vuoto e la permeabilità magnetica del vuoto. Grandezze esclusivamente elettromagnetiche, però la velocità di propagazione è qualcosa che è suscettibile di rilevazione da un punto di vista della meccanica. Ed è proprio questo che conduce a dei problemi. E intanto ci si chiede, poi puoi togliere anche la figura. Intanto ci si chiede, per esempio, come mai si propagano queste onde elettromagnetiche e che cosa sono. Allora, le onde elettromagnetiche si pensa che si propaghino attraverso un mezzo materiale come per tutti gli altri tipi di onda conosciuta. Per esempio, le onde sonore si propagano nell'aria. Se non c'è aria, non ci sono onde. Le onde sulla superficie dell'acqua hanno bisogno appunto dell'acqua. Togli l'acqua e non ci sono nemmeno le onde. Quindi si pensa che anche per le onde elettromagnetiche debba esistere un mezzo materiale che ne permette la propagazione. Perturbato in qualche modo dall'elettromagnetismo, questa perturbazione si propaga sotto forma di onda. Oltretutto, lo stesso Maxwell, valutando la velocità ricavata attraverso il calcolo delle onde elettromagnetiche e valutando altri fenomeni, riuscì a capire che la luce visibile è a sua volta un'onda elettromagnetica. Ci sono varie prove, intanto, per asserire che si tratti di un'onda. Newton riteneva che la luce fosse costituita da piccole particelle materiali emesse dai corpi luminosi, ma gli studi di alcuni scienziati successivi dimostrarono che si trattava di onde, perché i fenomeni principali che ne evidenziano la natura ondulatoria sono fondamentalmente la diffrazione e l'interferenza. Interferenza e diffrazione sono possibili soltanto se si ha a che fare con onde e non con corpuscoli materiali. Vedremo però che in qualche modo poi, e sarà lo stesso Einstein a parlarci anche di corpuscoli materiali riguardo alla radiazione elettromagnetica. Comunque, con Maxwell e poi anche con gli esperimenti di Hertz si evidenzia il fatto che queste onde elettromagnetiche del quale fa parte la luce dovrebbero viaggiare, essere portate da un mezzo materiale che viene perturbato. nasce il problema di misurare, quindi anche sperimentalmente, proprio la velocità della luce visibile. E questi esperimenti vengono condotti da alcuni scienziati intorno nella prima metà dell'Ottocento o giù di lì. È interessante l'esperimento di Foucault con specchi rotanti, è del 1862, e di Fizeau nel 1849 con una ruota dentata. Cioè, possiamo vedere la figura 6. Ecco, la figura 6 schematica rappresenta l'esperimento di Fizeau. Vedete che una sorgente emette raggi luminosi che poi vengono concentrati da una lente, finiscono su una lamina semi-trasparente e questa lamina devia questi raggi, li fa passare attraverso i denti, o meglio attraverso i vuoti tra un dente e l'altro di una ruota dentata, vengono ancora fatti passare attraverso una lente, viaggiano per una certa distanza, mi pare che nell'esperimento di Fizeau fosse una distanza di circa 8 km o poco più, vengono poi riflessi da uno specchio, ritornano all'inizio. Ora la ruota dentata viene fatta ruotare molto velocemente. A un certo punto la velocità diventa così elevata che tra l'uscita dei raggi luminosi e il loro ritorno si interpone un dente e quindi si vede il buio. A questo punto, calcolandolo in base al tempo, in base alla velocità di rotazione della ruota dentata, al numero dei denti, eccetera, insomma è abbastanza semplice il calcolo, si può capire, si può misurare, sapere quanto tempo è intercorso tra l'uscita del raggio e il suo ritorno, e avendo la conoscenza della distanza percorsa, che è il doppio della distanza a cui è posto lo specchio, si calcola la velocità della luce con una certa precisione, che poi è andata nel corso del tempo perfezionandosi, diventando sempre più precisa fino ai giorni nostri, e per cui la precisione è diventata veramente eccezionale. Però la prima misurazione della velocità della luce è avvenuta molto tempo prima di questi esperimenti, e la prima misurazione risale addirittura al 1676. Se mi fai vedere la figura 7, ecco, ora tutta la descrizione poi la lascio a chi vuole capire come avviene questa deduzione. Dunque, questo è l'esperimento condotto da un astronomo olandese, danese, scusate, Ole Rømer, a Parigi. Si può ingrandire la figura in modo da mostrare solo la figura e non il testo. Ecco, possiamo vedere il dettaglio, diciamo, dello schema dell'esperimento di Rømer. Allora, Rømer che cosa fa? Intanto faccio notare che siamo nel 1676. Galileo è morto da solo 34 anni e già lo schema lo evidenzia. Siamo in un ambiente scientifico completamente copernicano. Lì vediamo sullo schema, sono segnate le posizioni del Sole, della Terra e di Giove. Che ha di particolare Giove? Beh, Giove ha parecchie lune, le lune Medice scoperte da Galileo, che si prestano molto bene a delle considerazioni di carattere scientifico. Perché? Cosa fa Rømer? Considera Giove, quando si trova in opposizione, la Terra è in mezzo tra Sole e Giove, e poi, diciamo così, vede che cosa succede contando, diciamo, le rotazioni di un satellite che è Io, quando la Terra si trova all'opposto, e adesso io provo a indicarlo, lo si vede sul... No, forse non si vede il mio puntatore. Comunque, quando si trova nella posizione T2 e Giove si trova dall'altra parte, misura il tempo che è trascorso rispetto a G1. Poi si sposta ancora Giove e si trova nella posizione G3 con la Terra in T3 e misura ancora il tempo trascorso fino ad allora. Bene, facendo un calcolo che è molto semplice e basandosi sulla distanza Terra-Sole, riesce a ricavare la velocità della luce con un metodo astronomico. È la prima misurazione della velocità della luce, tra l'altro con una precisione non elevatissima, ma comunque già accettabile. Da notare che per effettuare questa misurazione occorreva conoscere la distanza Terra-Sole. Questa distanza era stata misurata 4 anni prima da un italiano, un astronomo italiano, Cassini, anche lui di Parigi, anche lui si trovava a Parigi, e Parigi era un centro importante di studi astronomici, tra l'altro anche Huygens risiedeva in quella città. Come fece Cassini a ricavare la distanza Terra-Sole? Un'esperienza particolarmente interessante che utilizza le leggi di Kepler. In sostanza, lui a Parigi è un aiutante alla Cayenne, che si trova sulle coste atlantiche dell'America meridionale. Allo stesso momento misurarono la posizione di Marte, e per la parallasse, quindi la differenza di posizione conosciuta con una notevole precisione tra Parigi e la Cayenne, valutando l'angolo, riuscirono a valutare la distanza Terra-Marte quando si trovavano nel punto, diciamo, più vicino i due pianeti. A questo punto, utilizzando la terza legge di Keplero, riuscirono a dedurre e la distanza di Marte dal Sole e la distanza della Terra dal Sole. Da notare come in questo periodo, veramente pochi anni dopo la scomparsa di Galileo, già ci sia un ricorso alla navigazione su tutto il globo, che in qualche caso, come per esempio per la Cayenne, ha a che fare anche con delle imprese coloniali non certo gradite probabilmente agli abitanti, ma come proprio siamo di fronte a un mondo che sta veramente cambiando. Nello stesso periodo di tempo, anche a Londra, un astronomo inglese, John Flamsteed, riuscì a misurare sostanzialmente, con risultati analoghi a quelli di Cassini, la distanza Terra-Sole. Benissimo. Tutto questo ci fa capire come in fondo questa teoria della relatività ha delle radici lontane, e non vorrei spingermi ancora più lontano, e si potrebbe in qualche modo parlare, per quanto riguarda la rotazione della Terra e la distanza Terra-Luna, Terra-Sole, arrivare ad Aristarco, da Samo, ma non ci spingiamo così lontano. Invece adesso proviamo a vedere che cos'è il principio di relatività, così come ce lo presenta Galileo. E pregherei allora Florinda di mettere in visione la figura 8, la diapositiva 8, insomma l'icona 8. Ecco, quello che abbiamo di fronte è una parte del dialogo intorno ai due, sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo. Siamo nella seconda giornata, quello che parla Salviati e dice: riservatevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coperta di alcun gran naviglio, e qui lì fate davvero mosche, farfalle e simili animaletti volanti. Si avvianco un gran vaso d'acqua e dentro i dei pescetti. Sospendasi anco in alto qualche secchiello che a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso, e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. I pesci si vedranno andar nuotando indifferentemente per tutti i versi. Le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto, e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze siano eguali. E saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazi passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché nessun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succedere così. Fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, che, purché il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti i nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima, né perché la nave si muove velocissimamente farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché nel tempo che voi state in aria il tavolato sottoposto vi scorra verso la parte contraria al vostro salto. E gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso la poppa, che se voi foste situati per l'opposito, le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorre molti palmi. I pesci nella loro acqua non con più fatica nuoteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell'orlo del vaso, e finalmente le farfalle e le mosche continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti. Né mai accaderà che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fossero stracche in tenere dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo trattenendosi per aria sarà. Ecco, qui è forse per la prima volta formulato il principio di relatività. Principio di relatività che è legato ai sistemi di moto inerziali. C'è un punto dello scritto di Galilei che, nel quale egli dice che la nave si deve muovere ma senza fluttuare di qua e di là, quindi il moto deve essere inerziale. Ecco, ne parlavo prima, cosa si intende per moto inerziale? Per moto inerziale si intende un moto con rettilineo e uniforme. Questo ci dice Galileo quando ci parla degli elementi, Newton, quando ci parla degli elementi della meccanica. Un sistema inerziale, quindi, è un sistema sul quale non agisce nessuna forza, e quindi può restare in quiete, fermo, nello spazio, oppure può muoversi rispetto a un altro corpo, ma di moto, rettilineo e uniforme. Già se la traiettoria si incurva, oppure si accelera la velocità del moto del corpo, non siamo più in presenza di un moto inerziale. Vi dicevo che questa definizione dei sistemi inerziali è una definizione circolare. Perché è una definizione circolare? Perché per stabilire che un moto sia, beh, rettilineo, qui d'accordo, possiamo anche accordare il beneficio di inventario a Newton, ma che un corpo si muova in un moto uniforme, bisogna misurare il suo moto e il tempo che percorre con un orologio. E l'orologio deve essere costituito da qualche cosa che si muove con un moto uniforme, ecco la circolarità. Per avere un moto uniforme, per definire un moto uniforme, ho bisogno di un moto uniforme. Oltretutto, dicasi che nell'universo, lo vedremo, non esistono sistemi rigorosamente inerziali. Perché? Perché esistono delle masse gravitazionali ed è la stessa legge di gravitazione di Newton che fa sì che non possano esistere sistemi di riferimento inerziali, perché oltretutto l'azione gravitazionale, per la stessa legge di Newton, si estende all'infinito. E quindi che fare di questi sistemi di riferimento inerziali? Beh, come spesso succede nella scienza, si accetta una opportuna approssimazione, ritenendo poi che nel caso ideale le cose vanno proprio così come l'esperimento condotto in condizioni approssimativamente ideali ci garantisca. Possiamo considerare un sistema in grosso modo inerziale un sistema lontano da masse gravitazionali. Ora, il principio di relatività galileiana, dicevamo prima, si scontra con la non relatività delle equazioni di Maxwell nei diversi sistemi inerziali. E allora, che cosa si può fare? Se la luce si propaga in un mezzo materiale che è un etere luminifero che permea tutto lo spazio cosmico, tant'è che noi vediamo la luce che proviene da stelle lontanissime, si può pensare di mettere in evidenza il movimento, per esempio, della Terra rispetto all'etere. E questo movimento, se noi consideriamo a questo punto l'etere come ciò che dà una sostanza allo spazio vuoto, possiamo considerarlo un movimento assoluto. Qual è il moto assoluto nello spazio della Terra? E allora vengono eseguiti nel corso dell'Ottocento alcuni esperimenti per mettere in rilievo questo moto assoluto della Terra rispetto all'etere. Il principale è un esperimento condotto da Michelson nel 1881, ripetuto poi da Michelson e Morley nel 1887, con un interferometro che doveva servire appunto a rilevare questo moto assoluto della Terra. E se puoi mandare la figura numero 9.
Non parla più.
Ecco, qui lascio perdere la descrizione, poi qualcuno se vuole se la legge, ma era soltanto per mostrarvi questo strumento. Ora, della possibilità di rilevare la velocità del moto assoluto della Terra rispetto all'etere, se ne era occupato anche dal punto di vista teorico, se ne era occupato già Maxwell, ma aveva scoperto che le misure avrebbero avuto come dire, una difficoltà per la questione di una precisione legata alla lunghezza d'onda della luce visibile, che è molto piccola, che con gli strumenti a sua disposizione non sarebbe stato possibile rilevare. Invece con l'interferometro di Michelson e poi con il perfezionamento dell'esperimento con Morley, si potevano rilevare queste differenze nel moto. Qual è in sostanza il ragionamento? Che se, per esempio, la Terra si sta muovendo verso la luce, beh, la velocità della Terra rispetto a quella della luce si deve sommare. Viceversa, se la Terra si sta allontanando rispetto alla sorgente luminosa, la velocità della Terra si deve sottrarre a quella della luce, allora nei due casi si deve trovare una velocità diversa e questa velocità diversa porterà alla formazione di frange di interferenza, per questo si usa l'interferometro, in questo strumento. Le frange di interferenza sono in grado di mostrare delle differenze veramente di distanze piccolissime. L'esperimento venne eseguito più volte. Ma il risultato sorprendente fu che non si trovò nessuna evidenza del movimento della Terra rispetto a questo supposto etere. E allora un valente fisico, Hendrik Lorentz, vi dico anche le date di nascita, 1853-1928, formulò un'ipotesi ad hoc per spiegare questa impossibilità di rilevare il movimento della Terra rispetto all'etere. Suppose che i corpi in movimento rispetto all'etere, per delle azioni elettromagnetiche, dal momento che le forze molecolari erano state individuate come forze elettromagnetiche, subissero una contrazione, cioè si accorciassero nella direzione del movimento rispetto all'etere. E questo portava all'impossibilità di rilevare questo movimento rispetto all'etere. Se adesso vediamo le trasformazioni di Lorentz, chiedo la figura 11. Ecco, nella figura 11 vediamo messe una di fronte all'altra le trasformazioni di Galileo e le trasformazioni di Lorentz. Come si può vedere, l'aspetto interessante è questo, che nelle trasformazioni di Lorentz compare quel termine c al quadrato, c è la velocità della luce. Qui si suppone un movimento lungo l'asse delle scisse lungo la x. Nelle trasformazioni di Galileo si ha un mutamento delle coordinate, ovviamente, perché se un riferimento si sposta rispetto all'altro lungo quell'asse, le coordinate cambieranno, ma le altre coordinate, y e z, restano invariate, così anche nelle trasformazioni di Lorentz. Quello che è interessante è la quarta coordinata, il tempo. Il tempo nella meccanica newtoniana-galileiana è considerato scorrere allo stesso modo in tutto l'universo, quindi in ogni istante c'è un tempo uniforme per tutto l'universo. Vediamo invece nelle trasformazioni di Lorentz, che succede che il tempo nel sistema in movimento subisce una modificazione. E cosa ancora che va notata, la modificazione non è soltanto legata alla velocità della luce al quadrato, ma anche alla coordinata spaziale x. Quindi già a questo punto si vede che c'è un mescolamento delle coordinate temporali e delle coordinate spaziali, cosa che porterà poi alla formulazione dello spazio quadridimensionale di Minkowski, ma ne parleremo in seguito. Ora, continuiamo nell'esposizione. Lorentz quindi ipotizza questa contrazione dei corpi rispetto all'etere. Le sue trasformazioni furono in seguito perfezionate da Poincaré, Poincaré fu grandissimo, grandissimo matematico, anche questo 1854-1912. E, addirittura qualcuno, quando si parla di teoria della relatività, parla ristretta, parla di teoria di Poincaré-Einstein, perché aveva capito moltissime cose Poincaré. E, oltretutto fu Poincaré a dare il nome di trasformazioni di Lorentz a queste trasformazioni che abbiamo visto. Poincaré dimostrò che si tratta di un gruppo di trasformazioni, e lui da buon matematico aveva anche perfezionato queste trasformazioni, le aveva rese più generali considerando anche rotazioni degli assi coordinati, traslazioni eccetera eccetera, cosa che comunque non è indispensabile per quel che riguarda la teoria della relatività. Bene, a questo punto veniamo a una lettura della prefazione di Enrico Bellone alle opere scelte di Einstein, che è piuttosto interessante. Quindi prego Florinda di mandare la numero 10. Ecco, leggo anch'io. È l'anno 1905. Un giovane impiegato dell'ufficio brevetti di Berna invia alla rivista Annalen der Physik una serie di articoli di portata eccezionale. Gli scritti einsteiniani di quello che passò alla storia come Annus Mirabilis furono effettivamente le basi per una ristrutturazione radicale della conoscenza del mondo. Basti ricordare alcune date. Il 17 marzo vedeva la conclusione di un saggio sui quanti di luce, ricordiamoci questo, dei quanti di luce. In data 11 maggio la rivista riceveva una prima memoria sui moti browniani, cui facevano seguito il 30 giugno, il 27 settembre e il 19 dicembre il fondamentale scritto sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, che segna la nascita della relatività ristretta, e due lavori rispettivamente dedicati al rapporto tra massa ed energia e alla generalizzazione della teoria dei moti browniani. Nell'aprile dello stesso anno, poi, Einstein terminava la stesura di una tesi di dottorato sulla valutazione delle dimensioni molecolari. Bene. Questa, dicevamo, è la nascita della teoria della relatività generale. Ma c'è un altro scritto, dicevo, interessante in quella serie di scritti dell'Annus, cosiddetto Annus Mirabilis, che non ha a che fare con la teoria della relatività. È lo scritto che porta il titolo Un punto di vista euristico relativo alla generazione e alla trasformazione della luce. In esso si considera la radiazione luminosa come formata da quanti di energia, che in seguito saranno chiamati fotoni, generalizzando in questo modo la visione di Planck e spiegando l'effetto fotoelettrico. Ora, l'effetto fotoelettrico, che è costituito da questo fatto che la radiazione luminosa può strappare a determinati metalli o anche ossidi di metalli degli elettroni, cioè delle particelle elettriche, e quindi generare questo fenomeno fotoelettrico, che però è legato non tanto alla potenza della luce che incide su questo metallo, quanto alla sua lunghezza d'onda, alla sua frequenza. E qui entra in gioco il quanto d'azione di Planck. Qui siamo all'origine della meccanica quantistica. È interessante notare perché spesso Einstein viene considerato un oppositore della meccanica quantistica. In realtà la sua posizione, che è una posizione realistica, forse non capì fino in fondo quella che viene considerata la cosiddetta interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, legata a relazioni di indeterminazioni create da Heisenberg e a tutto, diciamo, un complesso di relazioni matematiche che rendono veramente complicato basarsi ancora sul vecchio meccanicismo. Ma resta da considerare che all'origine degli studi sulla meccanica quantistica ci sono proprio Planck e Einstein. La novità di Einstein era quello di considerare non solo l'emissione come aveva fatto Planck. Planck aveva visto che per spiegare alcune incongruenze sull'emissione di energia da parte di radiazione da parte di un corpo nero, occorreva ipotizzare che l'energia fosse emessa per pacchetti discreti. Einstein ritiene che i pacchetti discreti non solo siano emessi, ma continuino anche a costituire la stessa radiazione elettromagnetica, quindi che abbia una doppia natura di onda e di particella. In qualche modo riconsidera l'ipotesi iniziale di Newton, che pensava appunto che la luce fosse costituita da particelle irraggiate dal corpo luminoso. Bene, a questo punto veniamo ai due postulati fondamentali della teoria della relatività ristretta. Che cosa dice Einstein in questo scritto che abbiamo visto, quello sulla elettrodinamica dei corpi in movimento? In sostanza dice: tutti i fenomeni fisici identici si manifestano nello stesso modo nei sistemi di riferimento inerziale a parità di condizioni ideali. Iniziali, scusate, la velocità della luce nel vuoto è uguale in tutte le direzioni e in ogni regione di un dato sistema di riferimento, è uguale in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Allora, questi due postulati sono sufficienti ad Einstein per costruire poi la teoria della relatività. Ora io chiederei di vedere la numero 12. Ecco, e qui leggiamo. Diciamo che diventa estremamente evidente quello che abbiamo detto anche prima. Dice Einstein, proprio questo è l'inizio del suo scritto: è noto che l'elettrodinamica di Maxwell, così come essa è oggi comunemente intesa, conduce nelle sue applicazioni a corpi in movimento ad asimmetrie che non sembrano conformi ai fenomeni. Si pensi ad esempio alle interazioni elettrodinamiche tra un magnete e un conduttore, laddove la concezione usuale contempla due casi nettamente distinti, a seconda di quale dei due corpi sia in movimento, il fenomeno osservabile dipende in questo caso solo dal moto relativo di magnete e conduttore. Infatti, se si muove il magnete e rimane stazionario il conduttore, si produce nell'intorno del magnete un campo elettrico con una ben determinata energia, il quale genera una corrente nei luoghi dove si trovano parti del conduttore. Se viceversa il magnete resta stazionario e si muove il conduttore, non nasce nell'intorno del magnete alcun campo elettrico, tuttavia si osserva nel conduttore una forza elettromotrice alla quale non corrisponde di per sé un'energia, ma che, supponendo che il moto relativo sia lo stesso nei due casi, genera correnti elettriche della stessa intensità di quelle prodotte dalle forze elettriche nel caso precedente e che hanno lo stesso percorso. Esempi come questo, come pure tentativi falliti di individuare un qualche movimento della Terra relativamente al mezzo luminifero, suggeriscono che i fenomeni elettrodinamici, al pari di quelli meccanici, non possiedono proprietà corrispondenti all'idea di quiete assoluta. E con questo, se non esiste la possibilità della quiete assoluta, si può benissimo liquidare anche il concetto di etere. Ora io vorrei mostrare alcuni scritti che riguardano le concezioni di Lorentz e Poincaré, ma prima volevo richiamare ancora l'attenzione su quello scritto che riguarda i quanti di luce, i fotoni, perché per una capriccia capriccio della sorte, diciamo così, ma forse una cosa piuttosto strana. Ad Einstein nel 1922 verrà assegnato il premio Nobel non per la teoria della relatività, ma proprio per lo studio dell'effetto fotoelettrico. Come mai? Da che cosa dipende questo fatto? Beh, diciamo che l'Accademia svedese delle scienze aveva ricevuto numerose sollecitazioni da parte di numerosi scienziati a insignire del premio Einstein, però forse il conservatorismo tipico dell'Accademia delle Scienze svedese aveva fatto sì che prendessero a motivo della conferma del conferimento del premio un esperimento, qualcosa che aveva dei supporti sperimentali, mentre la teoria della relatività di Einstein, questa, ma anche la seconda che nel frattempo era stata formulata nel 1916, non aveva avuto verifiche sperimentali. E allora probabilmente si è detto, ma perché fidarsi di una teoria quando possiamo invece basarci su dei dati sperimentali che ci sembrano molto più solidi? Quindi la teoria di Einstein venne trascurata. C'è da dire che Einstein durante il conferimento del premio Nobel parlò quasi esclusivamente delle sue teorie della relatività. Ora veniamo proprio a queste teorie della relatività e consideriamo proprio quello che fecero questi due grandi scienziati, Lorentz e Poincaré, ma che non arrivarono poi a formulare la teoria della relatività così come la conosciamo. Pregherei Florinda di mandare la numero 13. Ecco, qui cito da un libro di Roger Penrose, La mente nuova dell'imperatore. Penrose è l'ultimo premio Nobel per la fisica nel 2020, ha ricevuto il premio insieme ad altri due scienziati. Nel 1895 Lorentz aveva adottato l'opinione, in seguito confermata, che le forze che tengono insieme la materia sono di natura elettromagnetica, così che il comportamento dei corpi materiali reali dovrebbe soddisfare le leggi derivate dalle equazioni di Maxwell. Un'implicazione di ciò risulta essere il fatto che un corpo in movimento con una velocità paragonabile a quella della luce dovrebbe contrarsi leggermente nella direzione del moto, la contrazione di Fitzgerald-Lorentz. Lorentz si era servito di questa contrazione per spiegare un risultato sperimentale sconcertante ottenuto da Michelson e Morley nell'87, il quale sembrava indicare che non si potessero usare i fenomeni elettromagnetici per determinare un sistema di riferimento assoluto in quiete. L'esperimento di Michelson e Morley mostrò che, contrariamente alle attese, la velocità apparente della luce sulla superficie della Terra non risente del moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. La materia si comporta sempre in modo tale che il suo moto rettilineo uniforme non possa essere rilevato su scala locale. Questa fu la soluzione approssimativa di Lorentz. Egli era limitato inoltre a una teoria specifica della materia, nella quale non si riteneva fossero significative altre forze oltre a quelle elettromagnetiche. Poincaré, eminente matematico, riuscì a mostrare nel 1905 che esiste un modo di comportamento esatto della materia secondo il principio di relatività sottostante all'equazione di Maxwell, così che un moto rettilineo uniforme non può essere affatto rilevato a livello locale. Egli riuscì a comprendere anche molte implicazioni fisiche di questo principio, compresa la relatività della simultaneità. Pare però che Poincaré abbia considerato la relatività solo come una possibilità e che non abbia condiviso la convinzione di Einstein che un qualche principio di relatività debba effettivamente essere valido. Adesso rivedrei il 14. Ecco, qui si parla di Hendrik Lorentz. Secondo Einstein non ha senso parlare di moto rispetto all'etere. Allo stesso modo Einstein nega l'esistenza della simultaneità assoluta. È certo sorprendente che questi concetti relativistici, anche quelli riguardanti il tempo, siano stati accettati così rapidamente. La loro accettazione è in primo luogo un problema di carattere epistemologico. È certo, tuttavia, che dipende in larga misura dal modo in cui si è abituati a pensare il fatto di essere attratti dall'una piuttosto che dall'altra interpretazione. Per quanto riguarda chi vi parla, ho una certa preferenza per le interpretazioni precedenti, secondo le quali l'etere possiede almeno una qualche esistenza reale. Lo spazio e il tempo possono essere nettamente separati e si può parlare di simultaneità senza ulteriori specificazioni. Quanto a quest'ultimo punto, si può forse fare appello alla nostra capacità di immaginare velocità arbitrariamente grandi. In tal modo si giunge assai vicino al concetto di simultaneità assoluta. Infine, si dovrebbe rilevare che l'asserzione, alquanto temeraria, che non sia mai possibile osservare velocità superiori a quella della luce, contiene una restrizione ipotetica di ciò che ci è accessibile, restrizione che non si può accettare senza qualche riserva. E questo è tratto da una conferenza tenuta da Lorentz alla Fondazione Tyler a Harlem nel 1913. Riguardo a queste asserzioni di Lorentz, Abraham Pice scrive, Abraham Pice è stato uno scienziato, un fisico, a cui si deve anche una importante biografia di Einstein, biografia sia della vita che anche della sua attività scientifica. Pice scrive, è chiaro, al di là di qualsiasi dubbio, che l'immaginazione di Lorentz era l'immaginazione classica. Se la luce si propaga alla velocità di c chilometri al secondo, non c'è alcuna difficoltà a immaginare una velocità pari a c più 1 km al secondo. La concezione classica asserisce ciò che la concezione relativistica nega, cioè che una velocità che può essere immaginata dal punto di vista matematico è di necessità raggiungibile fisicamente. Scritto da Sottile e Signore, poi indicherò nella bibliografia tutti questi testi. Riconoscendo qualche anno dopo i meriti di Einstein nella creazione della teoria della relatività, Lorentz scrisse in una nota aggiunta alla seconda edizione di un ciclo di conferenze tenute alla Columbia University: la ragione principale del mio insuccesso nella scoperta della relatività ristretta è stato il mio attaccamento all'idea che la variabile, che solo la variabile t possa essere considerata come tempo vero e che il tempo locale t' da me introdotto, tempo determinato dalle trasformazioni di Lorentz, non debba essere ritenuto nulla più di una grandezza matematica ausiliaria. Quindi vediamo profilarsi qua la differenza tra una concezione matematica e una concezione fisica. Ecco, chiederei ancora il numero 15. Poincaré, anche questo da Sottile Signore di Pais, Poincaré è la terza ipotesi, un capitolo, un paragrafo intitolato in questo modo. Nell'aprile 1909 Poincaré tenne una serie di lezioni a Gottinga, nell'ultima intitolata La Mécanique Nouvelle trattò i problemi attinenti alla relatività. A prima vista il lettore di questo testo può stupirsi di non trovare alcun cenno ad Einstein, la cui teoria aveva allora già 4 anni, ma un'analisi più attenta si scoprirà che questa omissione è giustificata. Poincaré infatti non parlava della teoria di Einstein. La nuova meccanica, disse Poincaré, si basa su tre ipotesi. La prima è che i corpi non possono raggiungere velocità superiori a quella della luce. La seconda è che, in linguaggio moderno, le leggi della fisica debbano essere identiche in tutti i riferimenti inerziali. E fin qui tutto bene. Poi Poincaré introduce una terza ipotesi. Occorre fare un'ulteriore ipotesi, ben più sorprendente, ben più difficile da accettare, e che contrasta in modo stridente con ciò a cui siamo abituati. Un corpo in moto traslatorio subisce una deformazione nella direzione in cui si sposta. Per quanto strana possa apparirci, ci deve ammettere che la terza ipotesi è perfettamente verificata. È evidente che ancora nel 1909 Poincaré non aveva compreso che la contrazione dei regoli, i regoli sono, diciamo, gli strumenti di misura delle lunghezze, è una conseguenza dei due postulati di Einstein. Poincaré dunque non comprese uno dei punti fondamentali della relatività ristretta, tant'è che appunto introduce questa terza ipotesi della contrazione e non vede che invece è una conseguenza delle ipotesi precedenti. Louis de Broglie. Louis de Broglie è stato un grande fisico, anche lui premio Nobel, è quello che formulò l'ipotesi nella meccanica quantistica dell'onda pilota che accompagnerebbe il movimento delle particelle materiali. Ancora un poco, Henri Poincaré, piuttosto che Albert Einstein, sarebbe stato il primo a denunciare la teoria della relatività in tutta la sua generalità, dando così alla scienza francese l'onore della scoperta. Comunque Poincaré mancò di fare il passo definitivo, lasciando ad Einstein l'onore di comprendere tutti i corollari del principio di relatività e in particolare, mediante una profonda analisi delle misure di spazio e tempo, di stabilire la reale natura fisica della connessione fra spazio e tempo, stabilita dal principio di relatività. Perché Poincaré non fu in grado di portare fino in fondo le sue conclusioni? Senza dubbio egli possedeva una mente estremamente critica, forse perché come scienziato era prima di tutto e soprattutto un matematico. Come detto prima, Poincaré adottò una posizione alquanto scettica rispetto alle teorie fisiche, considerando che esiste un numero infinito di punti di vista logicamente equivalenti e di visioni della realtà, tra cui gli scienziati, in base a considerazioni di comodità, ne scelgono una sola. Tale nominalismo gli impedì forse di capire che tra tutte le teorie logicamente possibili alcune erano più vicine alla realtà fisica o almeno erano in buon accordo con l'intuizione dei fisici ed erano perciò più utili. È per questo che il giovane Einstein, che aveva soltanto 25 anni e le cui conoscenze matematiche non erano nemmeno comparabili con quelle del grande scienziato francese, fu capace di trovare prima di Poincaré la sintesi che rimosse tutte le difficoltà, usando e giustificando tutti i tentativi dei suoi predecessori. Questo colpo decisivo fu opera di un potente intelletto, guidato da una profonda intuizione sulla natura della realtà fisica. Il brillante successo di Einstein non deve farci dimenticare che il problema della relatività è stato analizzato per primo e in modo profondo dalla vivida mente di Poincaré e che proprio Poincaré ha dato un contributo fondamentale alla soluzione futura del problema di Einstein, che il problema Einstein non avrebbe avuto successo senza Lorentz e Poincaré. Ecco, io ho anche altre letture, ma adesso vorrei proprio abbreviare perché sto vedendo che il tempo scorre impietoso e vorrei vedere il numero 16, della quale però vorrei leggere soltanto una parte. Se puoi mettere la numero 16. Allora, leggo la dichiarazione di Lorentz del 1915, in parte l'avevamo già letta. La ragione principale del mio errore era stato di considerare sempre e soltanto la variabile t come tempo vero, mentre il mio tempo locale t' doveva essere considerato come una grandezza matematica ausiliare. Nella teoria di Einstein, d'altra parte, t' gioca lo stesso ruolo di t. Nel 1927, un anno prima della sua morte, Lorenz chiarì ciò ancora più precisamente. Per me c'era soltanto un tempo vero. Io consideravo la mia trasformazione temporale come una semplice ipotesi euristica di lavoro. Dunque, la teoria della relatività praticamente è lavoro esclusivo di Einstein. A questo punto io volevo dire questo, perché tutte queste letture su Lorenz e Poincaré? Per due motivi fondamentalmente. Perché, come spesso accade tra chi studia fisica, io non sono un fisico, tra chi studia fisica si corre alle formule, si guardano, si usano, si manipolano, si impiegano per fare ricerca, per spiegare problemi, eccetera, ma non ci si chiede il senso della loro formulazione, soprattutto della loro gestazione. Ora, questo permette di distinguere la concezione, per esempio, di Lorenz, di Poincaré e di Einstein, dove vediamo che ciò che ha messo in più Einstein è proprio questa concezione da fisico che gli ha permesso di eliminare completamente l'etere. Direi che qui Einstein ha fatto uso del rasoio di Occam, ha tolto ciò che non era necessario e che d'altronde era evidenziabile. Nessun esperimento poteva mostrare l'esistenza di questo etere. E allora che farcene dell'etere? Si toglie, si elimina. Mi sembra che sia proprio l'applicazione del rasoio di Occam. Benissimo, adesso vorrei provare a leggere come pone Einstein il postulato della relatività. Chiedo la numero 17 a Florinda. Ecco, non leggo tutto, salto perché il tempo sta correndo e vediamo. Mediante il postulato di relatività, l'etere come sostanza viene eliminato dalle teorie fisiche, poiché non ha più alcun senso parlare di stato di quieto o di moto rispetto ad esso, se questi stati non possono, per principio, essere riconosciuti mediante osservazioni. Oggi tutto questo non ci stupisce molto, dal momento che si è già cominciato con successo a spiegare le proprietà elastiche della materia in termini di forze elettriche, e sarebbe quindi un controsenso voler interpretare i fenomeni elettromagnetici tramite le proprietà elastiche di un ipotetico mezzo. Salto ancora un po' da Einstein. È stato proposto che sotto il concetto di etere non vada intesa nessuna sostanza, bensì l'insieme delle grandezze fisiche di stato che devono venire attribuite allo spazio vuoto. Ma questa è una questione che riprenderemo eventualmente nell'ambito della teoria della relatività generale. Ecco, arriviamo a al 1908, se ci ricordiamo delle trasformazioni di Lorenz che mettevano strettamente in relazione la coordinata spaziale e la coordinata temporale, nel 1908 si ha ad opera di Minkowski. Minkowski era stato professore di matematica al Politecnico di Zurigo, frequentato da Einstein. Politecnico di Zurigo, ne abbiamo sentito parlare da Tommaso Di Dio a proposito dell'architetto Gottfried Stempler. Ci sono anche qui, come dire, dintorni che si intrecciano ripetutamente. Comunque, nel 1908 Minkowski formula l'ipotesi di uno spazio quadridimensionale in cui aggiunge alle tre coordinate spaziali la coordinata temporale. Questo in sé non è una grande novità, perché in fondo anche nelle considerazioni di uno spazio newtoniano si può anche tenere conto di una coordinata temporale, salvo che la differenza qual è? È che per Newton, per la meccanica di Newton, per la fisica di Newton, il tempo scorre uniformemente per tutto lo spazio e in ogni istante tutto il cosmo è dato con un tempo cosmico valido ovunque. Ora, nello spazio di Minkowski vedremo che c'è qualche cosa di differente. Vediamo, saltiamo qualche cosa perché altrimenti dunque ecco, vediamo la figura 24. Ecco, qui abbiamo questi, li lasciamo perdere il testo, ma poi vedremo bene le figure. Dunque, nel 1908 Minkowski, in una conferenza all'Università di Zurigo, afferma che lo spazio a te e a sé, il tempo a sé, sono condannati a dissolversi in mere ombre e solo una sorta di loro unione potrà conservare una realtà indipendente. Ora, se noi guardiamo la figura di destra, vediamo che l'asse verticale porta la scritta tau. Con questa scritta tau si indica il prodotto del tempo, che può essere misurato da un orologio, per la velocità della luce. Ora, perché si fa questa operazione? Per rendere omogenee le varie grandezze. Siccome sull'asse X, ma poi anche qui non sono rappresentati ovviamente l'asse X e l'asse Y, anche perché sarebbe impossibile su un foglio di carta, anche avvalendosi gli espedienti prospettici, rappresentare quattro dimensioni, se ne rappresenta una spaziale e una temporale. Ma le dimensioni rappresentate devono essere omogenee, quindi anche sull'asse verticale deve esserci qualche cosa che è uno spazio. E il prodotto di una velocità, la velocità della luce per un tempo, genera una grandezza che ha le dimensioni spaziali, quindi è omogenea all'altra dimensione, quella sull'asse orizzontale. Ecco, qui vediamo, poi le spiegazioni più accurate sono date nei testi che ho messo a disposizione di tutti gli amici di Mecri. Negli assi si vede che il sistema inerziale in movimento con una velocità V rispetto al sistema considerato a riposo, ricordiamoci che non esiste la quiete assoluta, ma è soltanto relativa, ha degli assi temporali e spaziali che sono inclinati rispetto agli assi del sistema immobile. Nella bisettrice dell'angolo, quella dove c'è quella inclinata a 45 gradi, indica il movimento di un raggio luminoso. Ovviamente il tempo che passa moltiplicato per la velocità della luce, tau, per un raggio luminoso e il percorso spaziale che copre sono ovviamente gli stessi, ecco perché è inclinato di 45 gradi. Nessuna velocità di un corpo materiale può raggiungere quell'inclinazione e quindi nella rappresentazione sarà inclinato di un angolo differente, di un angolo minore. L'angolo è rappresentato da un arco tangente della velocità del sistema in movimento diviso per c. Ah, comunque adesso questo lo lasciamo perdere. Ecco, giunto a questo punto, mancano pochi minuti, io avrei anche tantissime cose ancora da dire, mi rendo conto di averla fatta molto lunga. In particolare ci terrei a parlare della relatività, della simultaneità, ma eventualmente lo rimandiamo al prossimo incontro. Chiedo conferma a Florinda se è possibile adesso lasciare spazio per una breve discussione, oppure se è meglio che io continui e lasciamo spazio la volta prossima.
Ma io credo che tu puoi, allora, se non ci sono, diciamo, impellenze da parte dei partecipanti che desiderino prendere subito parola, cosa su cui possiamo fare una verifica rapidissima adesso, semplicemente chiedendo se vi sia qualcuno che voglia già intervenire. Se non vi sono queste impellenze di intervento, io andrei avanti, quindi magari ancora un 10 minuti li puoi prendere, così forse riesci a arrivare a quel nodo, no, della relatività della simultaneità, se ti basta il tempo per toccare la questione adesso. Se no, rimandiamo, decidi tu. Diciamo che 10 minuti li abbiamo ancora con tranquillità.
Va bene. Allora, prima di passare alla simultaneità della relatività, alla relatività della simultaneità, scusate, vorrei mostrare la figura 26. Ecco, questa mi serve poi per parlare della relatività della simultaneità. Questa è un'illustrazione geometrica delle trasformazioni di Lorentz in un sistema di coordinate nello spazio minkowskiano, nello spazio di Minkowski. Come si vede, se abbiamo un sistema in movimento lungo l'asse X, questo sistema in movimento comporta che nello spazio di Minkowski il suo sistema di coordinate subisca una rotazione, che è una rotazione, e qui bisognerebbe fare riferimento a una geometria iperbolica legata a degli angoli immaginari, ma adesso lasciamo perdere. Questo dipende dal fatto che gli intervalli entrano in modo differente nel computo della distanza tra eventi rappresentati nello spazio-tempo di Minkowski. Comunque vedete assi inclinati verso che si spostano verso la bisettrice che rappresenterebbe il moto della luce, oppure quando si muove nel senso opposto assi che si allontanano rispetto a quella bisettrice. Bene, qui io non ho parlato degli intervalli, ma casomai ne parleremo in seguito. Adesso vediamo la figura, la diapositiva 22. Diapositiva, beh, io ho detto diapositiva, ma... dunque, questa no, non era quella che dicevo io, perché no, questa è, credo che sia la 21, Florinda, se non ho sbagliato, la 22 scusa, hai ragione tu, sono io che ho visto male adesso, è la 23 che ti chiedevo. Anche questa, adesso non io che sto facendo, scusa, è la 18, adesso mi sono, sono andato in confusione anche perché la luce comincia a essere scarsa. Ecco, la 18. La 18 ci parla della relatività, della simultaneità. Non sto a leggerla tutta perché altrimenti il tempo corre veloce. Ma se guardate, se guardiamo la figura in fondo alla pagina, questa è una... è tratto da uno scritto di Einstein, dall'esposizione divulgativa della relatività. E Einstein parla di questo esempio. Immaginiamo di avere un treno che si muova velocemente e un osservatore seduto nel punto di mezzo del treno e un altro osservatore che è fermo sulla banchina. Immaginiamo che a un certo punto, quando l'osservatore seduto nel treno e l'osservatore sulla banchina si trovano in posizione praticamente coincidente, due fulmini colpiscano contemporaneamente, simultaneamente, la testa e la coda del treno. A quel punto, dai due estremi del treno, partiranno due raggi luminosi che, come vuole la teoria di Einstein, non si propagano a velocità infinita, ma con una velocità che pur altissima è finita, la velocità della luce. Arriveranno simultaneamente nel punto di mezzo della banchina dove c'è l'osservatore M. L'osservatore M vedrà giungere questi due raggi contemporaneamente. Cosa accadrà invece all'osservatore M'? L'osservatore M' vedrà che mentre i due raggi partono, questo lo vede l'osservatore M, cosa succederà? Si muove lungo la direzione della banchina e quindi il raggio di luce che arriverà dalla testa del treno arriverà ai suoi occhi prima del raggio che arriva dalla coda del treno e in questo modo lui giudicherà i due eventi non simultanei. Io mi sono permesso di fare uno schema grafico nella pagina in fondo, se fai scorrere si vede questo schema. Eccolo, eccolo. Ecco, spero che sia abbastanza visibile. Per questo prima ho voluto far vedere gli schemi grafici di due sistemi di riferimento inerziali in movimento nello spazio di Minkowski. Allora, con con x1 e x0 si indica in un caso l'asse coordinato degli spazi dell'osservatore immobile, quello sulla banchina, e il tempo per l'osservatore immobile. Invece con x1' e x0' si denotano le stesse grandezze, gli stessi assi, ma per l'osservatore in movimento. L'osservatore in movimento da prima si trova, quando arrivano i due fulmini, a coincidere con l'osservatore M. I due fulmini arrivano nel punto A e nel punto B, testa del treno e coda del treno, e da lì partono i due raggi luminosi che sono inclinati esattamente di 45 gradi, quindi paralleli alla direzione di propagazione nella grafica di Minkowski dei raggi di luce, e si vede arrivano nell'asse dei tempi dell'osservatore M Contemporaneamente, quindi nel punto X0A che coincide con il punto X0B. Quindi l'osservatore M vede giungere nello stesso tempo, quindi simultaneamente, i due raggi luminosi. Cosa accade invece all'osservatore M1, M'? L'osservatore M' arriva nel punto che è coincidente con l'arrivo dei raggi nel punto per l'osservatore M, lo vedete spostato più in alto, e il raggio di luce che arriva dalla testa del treno coglie, diciamo, si interseca con il suo asse dei tempi in X0'B, mentre il raggio che proviene dalla coda del treno arriva a intersecare il suo asse dei tempi in X0'A, successivamente al primo raggio. Ecco quindi che viene mostrata, in questo caso in modo grafico, ovviamente si può mostrare in modo analitico, si possono fare dei calcoli utilizzando le trasformazioni di Lorentz, si ottiene sempre il medesimo risultato. I due osservatori non hanno la stessa idea di simultaneità. Ciò che è simultaneo per un osservatore non è simultaneo per l'altro. E da notare ancora un'altra cosa, che simultaneo per l'osservatore M è l'arrivo dei due raggi luminosi. E da questo lui può anche arguire, basandosi su considerazioni cinematiche, che l'evento fulmine alla testa e alla coda del treno è stato, i due eventi sono stati simultanei, per lui sono stati simultanei. La simultaneità però la verifica in un tempo successivo, e questo accade sempre se la velocità della luce è finita. Noi vediamo arrivare la luce di galassie che distano per esempio 2 milioni di anni luce, 2 milioni di anni luce dopo che, rispetto al nostro criterio di simultaneità, sono stati emessi. Con questo mi fermo, perché mi sembra di aver sottratto ancora anche molto tempo, e attendo eventuali richieste di chiarimenti o altre cose, altri interventi da chi li volesse fare.
Grazie Gidio.
Grazie a voi della pazienza.
Grazie davvero tanto. Io guarderei un momento le chat per vedere se ci sia qualcuno che già voglia intervenire. No, secondo me sono saluti, e allora direi che il tuo piano di lavoro sia stato perfettamente rispettato, perché quest'oggi hai immesso i materiali, Egidio, per noi, ce li hai messi a disposizione. Ricordo a tutti che tutti i documenti a cui ha fatto riferimento Egidio Meazza, ma anche altri aggiuntivi, sono già stati caricati nel nostro sito, per cui è chiaro che sono alcuni materiali almeno importanti, no, da rivedere, perché ci sono linguaggi che vanno un po' sondati, insomma, per chi non è addentro. Però la capacità di Egidio di condividere e di portarci pian piano verso il punto è veramente straordinaria, quindi lo ringrazio anche per questo. Aggiungo anche che i germogli sono il nostro strumento di scambio meditato, no? Di scambio di pensieri meditati, quindi credo che per qualunque riflessione a lato, richiesta di chiarimento, prima della prossima settimana, credo di poter dire, correggimi se sbaglio Egidio, che Egidio Meazza sarà disponibile, no, a raccogliere eventuali spunti scritti o richieste. Certamente, scritte.
Certamente, nei limiti delle mie capacità, certamente.
Va bene, grazie.
No, ripeto, non sono un fisico,